Gabriele, Gabriele, hai ascoltato la lettura delle prime pagine? Ci sono adesso gli appalti, le tangenti anche sulle chiese. Io non sono credente, però mi hanno detto che sono le case anche dei santi, sono dei posti che dovrebbero essere sacri, insomma. E io, anche se come tu sai il mio orientamento, vorrei essere tuo alleato, perché vorrei difenderli invece io, i santi.
Sì. I santi certo, ma poi in un certo senso non vanno neanche difesi, perché sono lì pronti con
a difendere noi
con le loro azioni, con la loro vita. In genere la parola santo è una parola strana, perché non si riesce bene a definire che cosa significhi, nel senso che santo è l'attributo più proprio, più vicino e più immediatamente attaccato all'identità di Dio. Dio cos'è santo? Di Dio si può dire tanto, no? È grande, chiede il bimbo. Sì, Dio è grande, anche l'elefante è grande, ma Dio di più. Quindi Dio ha tutte le qualità che noi possiamo conoscere nel visibile, nel mondo, ma le ha di più. Però ce n'è una che è solo sua. Qual è? Essere santo. Quindi appena l'hai detta, immediatamente diventa misteriosa, perché Dio è misterioso. E quindi questo discorso sulla santità è complicato. Tuttavia, nella vita degli esseri umani il concetto della santità torna sempre fuori. Si dice quella persona è santa. Quindi è una sfida continua, ma è l'essere umano stesso che è un mistero a se stesso. E quindi la santità diventa, in tutta la storia dell'umanità, indipendentemente dall'essere chiesa cristiana, perché la santità esiste in India, esiste nelle Americhe precolombiane, in Asia, in Africa, nell'Europa antica, prima della cristianizzazione. La santità è quella figura di essere umano che è andato a esplorare e ha conosciuto per esperienza i misteri, e quindi dopo, nel suo ritorno, in questo senso possiamo pensare anche all'ultima opera di Nietzsche, lo Zarathustra, no? Costui che torna giù dalla montagna dopo 10 anni e insegna. Ecco, la santità è un faro a portata dell'umanità, perché è acceso da esseri umani che dice: guardate, la direzione forse è quella, non quell'altra. E oggi forse ce n'è bisogno, perché queste prime pagine, al di là della corruzione, che è un male umano antico che attraversa ovunque esista il potere, quindi anche la chiesa di potere ha questa cosa, è anche la vita quotidiana di noi semplici. E questo mi spaventa un po' di più, perché ci accorgiamo improvvisamente di vivere in un mondo che non è il migliore dei mondi possibili. Allora c'è il vicino di casa, la persona per bene che nessuno avrebbe detto che boom, improvvisamente impazzisce, oppure no, fa questi gesti. Ecco, io vorrei dare un consiglio, posso?
E adesso torniamo in diretta, quale migliore occasione? Ben sintonizzati sui 103.1. Queste voltiamo pagina.
Devi accendere le luci, così
non
capisco.
Ci sono quale luci, io faccio gesti, ma tu non capisci. Quindi automaticamente sei evidentemente troppo preso da spiegazioni, giustamente, che possono essere anche da introduzione, ma servono prima di tutto a noi per organizzare la nostra rubrica.
Sì, perché poi quando siamo in trasmissione,
quando siamo in trasmissione, poi siamo preparati.
Bella figura.
Tutto ciò che può essere, insomma, un incontro tra santi e poesia. Tu mi dicevi i primi santi, o meglio dire, scusa, sì, i primi poeti sono stati i santi.
Beh, diciamo così, la lingua italiana, perché poi rimaniamo nella nostra lingua, la lingua italiana nasce con la poesia, perché quasi un secolo prima di Dante abbiamo Francesco, che io andrei già in lettura.
Io non aspettavo altro, guarda.
Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sole laude, la gloria et l'onore ed onne benedizione. A te solo, altissimo, se confano e nullo homo e nedigno temento vare. Laudato sii mi Signore con tutte le tue creature, specialmente messer lo frate sole, lo quale è giorno e t'allumini noi per lui. E te lui è bello e radiante con grande splendore, de te, altissimo, porta significazione. Laudato sii mi Signore per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle. Laudato sii mi Signore per frate vento e per aere, per nubilo e sereno e donne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi signore, per sor acqua, la quale è molto utile ed umile e preziosa e casta. Laudato sì, mi signore, per frate fuoco, per lo quale inallumini la notte, ed ello è bello e iocundo e robustoso e forte. Laudato sì, mi signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con colori di fiori ed erba. Laudato sì, mi signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infermitate e tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te altissimo siranno incoronati. Laudato sì, mi signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortale. Beati quelli che troverà nelle sue tue santissime volontati, che la morte seconda non faranno male. Laudate e benedicetemi, signore, e te ringraziate e serviteli con grande umiltate.
In Christ there is no east or west, no north or south, only one great love inside and out. True hearts everywhere, some deaf and some blind, singing one melody, lost souls cannot find. Join hands and have faith, whatever your race may be. Who serves my Father as a son is surely kin to me. Now meet both east and west, there is no black or white, only one great love, hatred cannot divide. Join hands. Have faith, forgive your enemy, surely we are all a part of one.
E 12 minuti, torniamo a voltare pagina e in questo caso la facciamo insieme a Gabriele Via, ricordando che la puntata precedente abbiamo iniziato un percorso all'interno della poesia, una poesia che vedeva santi e navigatori, poeti e navigatori, in questo caso i santi come le figure nazionali, no?
Sì,
navigatori, navigatore. Poeti e santi, insomma, sì, l'Italia sì, sì. È fatta da queste
ma
figure.
Infatti anche quella retorica che poi durante il fascismo fu molto come posso dire, scritta a lettere in stampatello,
sì,
ecco. Quella retorica affonda in una realtà che è poetica, perché se tu consideri che Dante nel 26° canto dell'Inferno ci fa vedere questa figura che è il padre della poesia di tutto il mondo, che è Omero, se si può dire così, se ci scuseranno gli amici indiani, perché è vero che il Mahabharata è più antico, però per il Mediterraneo non c'è dubbio che sia Omero.
Il grandissimo Omero.
E c'è Ulisse, che è l'eroe per eccellenza, che naviga. E nel suo navigare, questo navigatore, si fa poeta e si fa, fra virgolette, anche santo, perché c'è quel momento poco prima della fine, nella quale il mare si richiude su tutto, che ammonisce i suoi compagni dando un'indicazione che potremmo dire di santità. Adesso io con la memoria vado a ramengo, ma è proprio l'ammonimento al ricordarsi che siamo nati per seguire la virtù e la conoscenza, ecco.
Uno dei passi più belli sicuramente, sì, della Divina Commedia.
E quindi la figura del navigatore, la figura del santo, la figura, qual è il terzo, del poeta.
Del poeta,
ecco, sono proprio
chiudere con quello, nel, no?
Sì, sono nel DNA linguistico dell'italiano. Ma se mi permetti, io ho tre indicazioni bibliografiche, posso?
Certo, dobbiamo dare indicazione a chiunque voglia, insomma.
Sì, io per la poesia si nutre molto di osservazione, il poeta osserva la vita e ne restituisce una forma di stupore cristallizzato in parole, però osserva anche il filosofo, lo studioso. Allora, proprio per quello che sta succedendo in questi giorni, queste cose terribili, queste follie, questa violenza improvvisa
assurda,
e anche il contegno delle persone che ci stupisce, quello che fa questi gesti efferrati, poi si fa la doccia, va a vedere la partita, cerca di inscenare quest'umanità che non riconosciamo più.
Giustificazioni, ecco, incredibili.
Allora, nei primi anni 70, io parlo di tre titoli di studiosi speciali. Partirei con Conrad Lorenz, questo genio. Lui nacque a Vienna all'inizio del Novecento e morirà nell'anno della caduta del muro di Berlino, 1989. Attraversa due guerre mondiali, sappiamo che Vienna verrà nel 1938 annessa all'impero di Hitler. Ecco, Conrad Lorenz, padre dell'etologia, un medico, vincerà il premio Nobel, ha inventato proprio questa capacità analogica dell'osservazione del comportamento animale e studiarlo col comportamento umano. È famoso per le oche di Lorenz, lui allevò delle oche e capì, intuì, perché era veramente un genio questo osservatore, capì che l'oca che esce dall'uovo ha il primo contatto con lui ed è convinto che lui sia
la mamma.
Questa cosa è ripresa, poi la teoria dell'imprinting è ripresa dal famoso film L'era glaciale, certo, con il mammut convinto di essere un opossum perché è cresciuto, certo, con gli opossum. Bene, Conrad Lorenz nel 73 scriverà un libro fondamentale, si chiama Gli otto peccati capitali della nostra civiltà. È un libro del 73 e lui analizza il sistema di vita della società industriale, i condomini, la massificazione, chiamiamola così, e ci dà delle istruzioni d'uso per non uscire di testa. Io lo consiglio a tutti, è edito da Adelphi, è un libro accessibile, pubblicato, c'è. Ivan Illich, di Vienna anche lui, nato una ventina di anni dopo. Ivan Illich è un personaggio straordinario, è un filosofo, è un pedagogista, è un sacerdote, è un poeta, è un sociologo. Scriverà nei primi anni 70 un testo bellissimo, Descolarizzare la società. Questo testo invece è di difficile reperimento, ma su internet in qualche maniera trovate il PDF con il testo, quindi non scappate, leggete questo libro, perché anche qui all'inizio degli anni 70 c'è un grande critico, persona di Vienna come Lorenz, ma di diversa formazione, Lorenz uno scienziato puro, che dà delle indicazioni. Attenzione, questa società sta producendo una follia, fino al più noto di tutti, un libro del 75, un filosofo francese, Michel Foucault, Sorvegliare e punire. Ecco, questi tre testi sono scientifici, sono importanti, di matrice tedesca e francese, ma ci aiutano a capire che cosa? Che l'intelligenza, lo studio, già qua più di 40 anni fa, ci aveva detto: guardate che questi stili di vita qua fanno male, non fanno bene. E contemporaneamente l'Italia, ecco, un personaggio apparentemente semplice come Italo Calvino. Vi dico due testi: Marcovaldo del 63 e Le città invisibili del 71. Ecco, prendetevi quest'estate questi tomi e riflettete, e tutto ciò ci servirà per avere un atteggiamento migliore davanti a questi casi, se mai saranno ancora davanti ai nostri occhi.
Tristemente, aggiungo, invece, con la lettura durante l'estate, che è un periodo, diciamo così, che porta alla fecondità e alla lettura, durante le vacanze si ha tempo, quindi non ci sono scuse in questo caso, e passarlo in maniera piacevole sotto l'ombrellone o passeggiando in montagna o in riva al mare con un bellissimo libro, beh, quale miglior occasione. Due note con Charles Mingus e poi dopo torniamo in diretta insieme a Gabriele Via. Perché due note con Charles Mingus? Questo brano si chiama Better Get It In Your Soul, il miglior dono sta nella tua anima. È un blues che sfocia poi in un gospel di un'energia incredibile. Ci sentiamo fra poco, buon ascolto. Parlant al piano, Charles Mingus, ovviamente la scrittura e il frontman di questa formazione incredibile, che vede uno stranissimo Booker Ervin dalle sonorità incredibili. Sembra un contralto, mentre invece è un sax tenore. Quindi questo musicista trae, per così dire, piacevolmente in inganno, dando una sonorità originale a questo bellissimo blues contenuto in apertura in uno dei dischi più belli di Charles Mingus. Mingus a Hum. Siamo nel 1959. Sono anni d'oro per questi musicisti, sono anni d'oro per il grande jazz. Dal grande jazz alla grande poesia, i consigli di lettura di Gabriele possono essere abbinati benissimo anche ai dischi del Breakfast Club, sì. Quindi ben vengano, insomma. In conclusione, un personaggio che io non conoscevo.
Parliamo di David Maria Turoldo, un religioso che ha accompagnato anche la storia dell'Italia. È mancato una decina di anni fa circa, ed era un poeta, era veramente un grande poeta, anche proprio nel senso più concreto e tecnico del termine, uno scrittore di versi. I suoi versi sono amati dai grandi poeti, sono dentro la storia della letteratura, e il suo ultimo libro ha per titolo Il dramma è Dio. Io prima di leggere questo inno che apre la raccolta, che lui scrisse proprio poco tempo prima della sua fine, lui era malato, aveva un cancro al pancreas, un bruttissimo male, era consapevole del tempo restante, esiguo, e scrisse questo canto meraviglioso. Vorrei sottolineare questa definizione semplice: l'essere umano è una macchina della quale noi abbiamo perduto il libretto delle istruzioni da tempo, e funziona male fin da quando ha memoria di sé, cioè la memoria che noi raccogliamo, quindi all'incirca un 10.000 anni di storia, quando a grandi linee sono nati gli insediamenti, è cessato il nomadismo, nasce l'agricoltura e la scrittura, ecco, più o meno a grandi linee è una memoria di un essere umano difettoso che ci prova in qualche maniera, ogni tanto riesce, ogni tanto no, e semina a lato della sua storia, diciamo, civile, come quando nelle camere noi mettiamo le foto dei grandi eventi della nostra vita, i viaggi, le persone care, i luoghi sognati, ecco. A lato c'è questa galleria di buon auspicio, di speranza, che sono le testimonianze della poesia e la testimonianza degli, come diceva il grande Gurdjieff, gli uomini straordinari. E queste figure sono spesso sia poeti che santi insieme, quindi chiuderemo con Turoldo che era certamente santo e certamente poeta. Ecco. Prima ancora ricordiamo un'ultima cosa, la figura di Manzoni, che era un grandissimo poeta, era un uomo di enorme modernità per il tempo che lo ha visto vivere, ed è un uomo all'interno del capitale romanzo che scrisse I Promessi Sposi, ci fa vedere proprio la figura della santità come guida dei semplici, pensando a Fra Cristoforo tra tutti. E quindi in questo momento in cui noi abbiamo bisogno di santità, anche a livello civile, parentesi, pensiamo a Giuseppe Dossetti, alla Pira, chiusa parentesi, andiamo con la lettura di questo inno di David Maria Turoldo. Essere nuovi come la luce ogni alba, come il volo degli uccelli e le gocce di rugiada, come il volto dell'uomo, come gli occhi dei fanciulli, come l'acqua delle fonti. Vedere la creazione emergere dalla notte. Non vi sono fatti precedenti, non parlate di millenni o di giorni o di altri millenni, né creatura alcuna correrà il rischio di essere sazia. Principio, altro principio genera, in vite irripetibili come le primavere. Io debbo essere un segno mai visto, ipostasi del non visto prima, goccia consapevole o perla della notte, il lucente attimo di Dio che per me solamente così si riveli e comunichi. Unico male l'abitudine e la scelta tragica, discorrere invece che intuire. E la mente si popola di idoli, e il cuore è un deserto lunare. Solo la meraviglia ci potrà salvare, aprendo il varco verso la sostanza. Allora il medesimo silenzio dell'origine nuovamente fascerà le cose, o eromperà, uguale evento, il canto.
I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream.
E anche noi ce l'abbiamo questo sogno, assolutamente. Abbiamo il sogno di Martin Luther King che ci accompagna assieme al verso dei poeti che ha citato Gabriele, e non solo, speriamo anche insieme a voi, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Fujiko. La nostra sigla conclusiva, sono arrivati i 28, caro Gabriele, vogliamo leggere ancora qualcosa assieme?
Beh, potremmo chiudere con una stringa felice di un grande poeta che forse non era un santo, però essendo poeta. Sandro Penna. Felice chi è diverso, essendo egli diverso, ma guai a chi è diverso, essendo egli comune.
E con questo che tra la commozione fa scappare anche un sorriso, fra
certo,
l'altro,
certo,
fa scappare
certo.
Anche un sorriso che indubbiamente ci vuole all'interno della poesia.
D'altronde,
sì, altrimenti.
L'invito di Martin Luther King è essere diversi.
Certo.
È una diversità che trova noi stessi come ciò che siamo.
E dopo la santità che unisce la poesia, che unisce insomma per così dire anche un'intenzione che deve essere assolutamente di progresso e di fratellanza, come sta dicendo sotto la mia voce il reverendo Martin Luther King, noi possiamo dare appuntamento a un altro mercoledì assieme.
Volentieri.
Per parlare e per continuare a chiacchierare insieme. Abbiamo già visto gli eroi, abbiamo visto i santi, magari la prossima volta stiamo sui poeti.
Va
proprio
bene,
quelli puri.
I poeti che fanno poesia.
I poeti che fanno poesia. Hai capito che poi insomma voglio dire.
Quando uno dice non siamo qua per fare della poesia, insomma.
Invece
no?
Noi vogliamo fare proprio quelli che fanno la poesia, insomma. E la poesia che fra l'altro mi viene una citazione da un anonimo, io non ricordo nemmeno chi fu, ma ho ascoltato questa frase e mi ha colpito tantissimo.
Sì.
Qualsiasi persona e qualsiasi cosa sta facendo, anche uno spazzino, anche un postino, anche qualsiasi tipo di lavoro, se lo sta facendo con passione, sta facendo poesia.
Perché?
Anche uno speaker in questo
anche
caso.
Uno speaker.
Grazie Gabriele.
Grazie a te William e a tutti voi.
Appuntamento all'approfondimento giornalistico che ovviamente ci sarà dopo la pubblicità. Intanto fra le nostre cose preferite, My Favorite Things, ci mettiamo John Coltrane. A fra poco. Grazie Gabriele.
Grazie ancora. Ciao.